Scientificast, il podcast più ascoltato dai Cernoabitis Elegans, episodio 387. Ciao a tutti amici ascoltatori, bentornati, bentrovati per la puntata 387 di Scientificast. Io sono Anna e sono qui con...
Ilaria, ciao Anna, come stai?
Ciao Ilaria, benissimo, è la prima volta che registriamo insieme tra l'altro.
Davvero? Pensavo che avessimo già fatto una puntata, mi sto confondendo forse. Qualche puntata corale di quelle delle live gigantesche che poi non abbiamo più fatto.
I quizzoni,
Dovremmo fare qualcosa.
Ripensare, sì, sì.
Io in realtà avevo proposto un grande brindisi di Capodanno, il 31, tutti sbronzi mentre prepariamo il cenone, però ho avuto pochi consensi. Vi terremo aggiornati. Se vogliamo fare questa cosa in extremis, vi scriviamo su tutti i nostri canali tipo il 30 pomeriggio per il giorno dopo.
Wow, sì. Ci piace vivere sul baratro.
Pericolosamente. Ora l'ho detto sì. E siamo fregati. Lo farò io sì. Con tutti i follower di Scientificast sbronza mentre preparo.
Bellissimo. Essere sbronzi però è un requirement, cioè nel senso è necessario.
Vabbè,
non ci si può presentare senza, no? Sto avvertendo
la sera di Capodanno.
Infatti, cioè è necessario.
Tu fai qualcosa di
Era
speciale?
Era un avvertimento. Guarda, stiamo in famiglia. Se riusciamo a tornare in Italia... Perché, cioè, nel senso, per ora i biglietti li abbiamo, però sai, qua cambiano le cose da un giorno all'altro. E se ci riusciamo, sì, siamo in famiglia, semplicemente, niente di che.
E io non faccio niente, invece, aspettando la diretta di Scientificast, che non ci sarà e quindi sarò fregata. Bene. Allora, adesso che abbiamo anche un po' cazzeggiato, partiamo bene con questa puntata. Io ho un argomento festivo.
È vero, molto festivo e molto carino.
Sì, è una cosa che penso che stiamo facendo tutti i giorni con più o meno fretta o più o meno delirio a seconda di quanto sotto le scadenze riusciamo ad arrivare. Parlerò di regali. Tu hai fatto i regali? Li fai? Hai la valigia piena di regali?
Io sarò il regalo quest'anno.
Che bello! Perché, anche con un fiocco
sì,
in testa.
Sì, tipo sì, perché le compagniere si sono allargate molto con i prezzi, questo giro il regalo sono io. Cosa che mi rende molto triste, però questo giro va così. Tu hai fatto i regali?
Non tutti, me ne mancano un bel po'. Speravo di riuscire a fare un giro oggi pomeriggio, ma altrimenti li comprerò online, cercando di evitare i grandi negozi online, i piccoli negozi online. Però, insomma, oggi invece volevo parlarvi di uno studio scientifico che parla di regali e soprattutto di cosa succede quando diamo un regalo. Quindi, quando un regalo è... quando alla persona che riceve il regalo piace il regalo, ma soprattutto che cosa ci spinge a scegliere un regalo per qualcuno e quindi prendere una decisione per gli altri. Ed è una cosa complicata, ho scoperto. Quando ho trovato questo articolo, che è un articolo del 2019, ero molto curiosa
di andare... pre-pandemia?
Sì, pre-pandemia. Ero molto curiosa di andare a vedere i risultati subito, ma poi mi sono anche... mi è stato molto interessante leggere come hanno disegnato gli esperimenti. Loro partono dalla premessa che fare i regali per gli altri è difficile e a volte anche quando spendiamo un sacco di tempo e di energie per pensare ad un regalo per una persona che conosciamo anche, è possibile che questo regalo non piaccia. E infatti c'è la statistica che negli Stati Uniti nel 2018 oltre un terzo dei regali che sono stati ricevuti in ogni occasione, non parliamo solo di Natale in questo caso, oltre un terzo viene cambiato, quindi le persone che lo ricevono non gradiscono questo regalo e decidono di cambiare e prendere uno che gli piace di più. Loro hanno fatto questo studio per capire che cosa ci spinge a scegliere un regalo e come mai, nonostante ci pensiamo tanto, sbagliamo, perché non riusciamo a prendere la decisione per gli altri. E partono da questa ipotesi del fatto che noi cerchiamo la reazione degli altri, di solito cerchiamo il sorriso degli altri. E da una parte c'è questa nostra esigenza di vedere che la persona che riceve il regalo è felice di riceverlo, gli piace, e dall'altra è anche il pensiero di dire cosa piacerà di più a questa persona anche a lungo termine. E fanno questo esempio dei fiori. Tante volte succede, fanno questo esempio all'inizio, prima ancora di fare lo studio. Noi devo andare a trovare una mia amica che ha una nuova casa e voglio portarle un regalo e vado al fiorista. E posso scegliere se prenderle un bouquet di fiori freschi, colorato, bello, ma che sappiamo che durerà pochi giorni, oppure se scegliere una pianta da appartamento che invece sarà molto più duratura e che la mia amica apprezzerà per più tempo. Se ci pensiamo a mente, a voce ferme, se guardiamo una persona che fa questa scelta, tutti penseremo: prendili la pianta, dura più tempo. E invece spesso scegliamo i fiori perché ricevere un mazzo di fiori ha una reazione molto più forte nella persona che lo riceve rispetto a che ricevere una semplice pianta d'appartamento. E quindi noi abbiamo questi due sentimenti anche interni e queste due scelte che possiamo fare che ci tirano da una parte e dall'altra. Allora, però hanno fatto uno studio molto sostanzioso, perché hanno fatto 6 diversi esperimenti. Adesso non sto a andare Sì, è un paper grosso. Ci ho messo un po' a leggerlo stamattina, mezz'ora prima dico no, lo sto leggendo qualche giorno. E 6 diversi esperimenti, quindi uno su un dono di nozze, in cui una persona doveva scegliere se regalare un set di tazze personalizzate ma molto scomode, cioè con la nome degli sposi, eccetera, eccetera, oppure molto anonime, ma estremamente confortevoli da tenere in mano. Uh-huh. Un altro era per uno scenario di San Valentino, in cui gli interessati devono scegliere tra fiori freschi, un bonsai, dei cioccolatini, un cesto di frutta.
Quello è facile.
Fiori freschi anche, mi piacciono un sacco i fiori, ricevere fiori è bellissimo. Poi c'erano gli altri esperimenti dove non si osservava la persona che riceveva il regalo, quindi un blind.
Ok.
Un'altra, sempre senza osservare il ricevente, però per Natale. E poi altri due esperimenti in cui era semplicemente un'intervista dove le persone venivano intervistate sui doni che avevano ricevuto nel passato, quindi se si ricordavano le emozioni che avevano ricevuto ricevendo determinati doni che gli intervistatori conoscevano già, perché penso avessero fatto una pre-intervista. Okay. E uguale per Natale. Insomma, è un grosso studio, e il fatto è, le conclusioni che loro arrivano a disegnare sono abbastanza nel nostro modo di interagire con gli altri, cioè vanno a pescarle proprio nel modo in cui abbiamo di interagire con gli altri, perché tutti hanno, noi abbiamo una mimica facciale come esseri umani, come tu ben sai, molto sviluppata,
molto
quindi
sviluppata, sì.
Comunichiamo sia con le parole ovviamente, ma anche molto con le nostre espressioni, e siamo naturalmente predisposti a cercare la compagnia di chi riesce ad avere delle reazioni più piacevoli, quindi cerchiamo quel tipo di persona giustamente, siamo mica
sì,
masochisti,
giusto, sì. cioè oddio, non sempre quantomeno, sì.
Ma le persone normali
esatto, sì,
cercano la compagnia delle persone positive, cercano di evitare le persone negative, e un altro comportamento che si ha è cercare di far avere una reazione positiva anche alle persone che normalmente non ce l'hanno. E quindi il nostro istinto nello scegliere un regalo che avrà una reazione subito positiva, ma magari non a lungo termine, per una persona a cui facciamo un dono, deriva da quel nostro bisogno di stare con una persona, di interagire con delle persone positive.
Probabilmente c'è un qualche... Adesso qua sto completamente inventando e ipotizzando, però sentendoti parlare è venuto in mente che forse c'è una qualche sistema di reward, di ricompensa che viene coinvolto, quindi magari, come hai detto già tu, le espressioni facciali quando sono positive ci fanno stare bene, quindi quando gli altri fanno stare bene noi, e quindi diventa un po' quasi egoistico: io ti do qualcosa perché sono contento di far felice te, però ho un ricompensa io quando tu sorridi, e allora questo mi fa scegliere il regalo che poi darà la ricompensa anche a me, cioè non
esatto.
Perché siamo egoisti, ma perché...
No, è proprio naturale, quindi praticamente c'è questa lotta tra la reazione immediata nella persona, ma non sempre la reazione positiva immediata nella persona che riceve il regalo è un sintomo della soddisfazione per il regalo che si è ricevuto. Quindi tante volte, sì, quello che vedi è bello e ti fa sorridere e hai una bella reazione, ma poi a posteriori il regalo che tu hai ricevuto non ti piaceva e quindi lo vai anche a cambiare. Quindi è davvero, è difficile mettersi nei panni delle persone a cui dobbiamo fare un regalo. E questa cosa succedeva molto meno quando le persone che dovevano fare un regalo sapevano che non sarebbero stati presenti, quando invece chi riceveva il regalo l'avrebbe aperto, avrebbe avuto la reazione. Quindi in quel caso il bisogno della reazione immediata veniva totalmente meno, e riuscivano il più delle volte a fare un regalo che invece piaceva di più alla persona che lo riceveva. Poi ci sono anche milioni di altre cause per cui si può fare un regalo sbagliato, cioè se non ci pensi, non ti interessa. Oppure se vuoi avere, se avrai un vantaggio da fare un regalo a una persona. Quindi fanno l'esempio del regalo del genitore al figlio: ti faccio un regalo così stai buono. Questo meccanismo non parte, diciamo, della ricerca personale della soddisfazione personale di chi dona.
Anche perché in realtà probabilmente sarebbe controproducente, perché se do al bambino un regalo che non gli piace, sono appunto a capo, devo ricominciare da capo per lui.
Esattamente quello che vuoi, così stai zitto. Esatto. Non fate così, non si fa così con i figli.
solo ogni tanto, mettiamola così. Solo quando si è disperati. Dicevamo fuori onda che questo dà una base, diciamo, scientifica quasi, a un pezzo culturale giapponese, no? Che loro ce l'hanno proprio questa struttura di cultura, che tu non apri i regali di fronte a chi ti ha dato il regalo. Perché in quel caso è più per una paura di imbarazzare, nel caso che, però effettivamente potrebbe essere una buona, però dai, è anche molto divertente vedere la reazione e tutto quanto. Quindi cosa potremmo dire? Potremmo dire che se un regalo non ci piace, allora non possiamo neanche dire non sorridiamo se non ci piace, perché dopo quello crea tutta un'altra serie di problemi. Possiamo provare a dire cerchiamo di sorridere meno, così nel lungo termine non c'è il reward per quel regalo lì.
Ma magari cioè, ti regalano effettivamente qualcosa che ti piace, però non era quello che ti aspettavi, non era quello che ti serviva, sì. Non era quello che veramente volevi. Quindi sono proprio due cose diverse. Cioè, sì, quindi, sì. Anche se non era quello che volevi, lì per lì ti fa piacere, perché beh, un regalo fa sempre piacere.
Sì, ovviamente, sì.
Però poi a ripensarci, magari lo vai a cambiare. Tu cambi i regali?
Io no. Devo dire che di solito non cambio i regali. Ma sono anche una persona abbastanza, prendo poche cose, abbastanza poche cose, qua in Irlanda la casa è minuscola, quindi in realtà di solito chiediamo magari di non fare regali, oppure se ci fanno regali magari controllano prima, soprattutto i genitori, no, vorrei prenderti questa cosa post, perché non abbiamo neanche spazio, quindi cioè, c'è poco da fare, quindi magari piuttosto ci capita più spesso che, poi per tanto tempo sia io che Ian siamo stati molto in giro, non eravamo in un posto solo, quindi piuttosto le persone sono entrate all'abitudine di regalarci cose da fare piuttosto,
esperienze.
Che tra l'altro noi preferiamo, sì, e sì, quindi sì, alla fine è andata bene così, per cui tu cambi regali?
Ma raramente mi è successo, più che altro quando mi regalano qualcosa di abbigliamento e di solito cambio la taglia, però no, perché sono pigra. Cioè non ce n'ho proprio è uno sbattone prendere il suo regalo, prendere lo scontrino, andare, non ce n'ho voglia. Allora, a parte che sono anche di bocca buona, perché oppure mi fanno degli ottimi regali, di solito quello che mi regalano mi piace, oppure me lo faccio piacere.
È utile.
Sì, è successo che abbiamo fatto dei regali che non mi piacevano e che non mi servivano, sono ancora lì a prendere polvere. Fortunatamente ho una casa abbastanza grande che lo posso fare, poi prima o poi invece succederà che i regali voleranno.
Spariranno, sì. Oppure magari, ecco no, piuttosto mi capita più spesso nel caso magari se sono cose piccole o che, di provare a chiedere a qualcun altro se li vuole. Quello sì, ad esempio mi è capitato. Sì, cioè senza riciclare, proprio dire ok, questo è un regalo, tieni per te, però un pochino più trasparente, ho mandato questo ma non lo uso, ti serve.
L'hai dichiarato, sì.
Anche perché altrimenti rischio di fare il contrario, perché so che magari sono cose, non so, tipo ad esempio mi è capitato con delle creme, qualcuno mi ha regalato una crema e non le uso, e quindi restano lì, magari ho tutto il buon proposito di provare a cominciare a usarla, ma non comincio mai.
Non le usi perché sei giovane.
Perché mi dà fastidio l'unto, tipo il creme sulle mani, mamma mia che odio. E quindi chiedo in giro, però so che magari anche le altre persone che conosco non le usano, quindi cioè sarebbe anche brutto dire ok, io me ne voglio liberare perché non lo uso, lo do a qualcuno che so che non lo usa, cioè do il problema a qualcun altro.
Ascoltatori, non regalate mai creme a Anna.
No, mai.
Regalatele una bottiglia di vino.
Sì.
Visto?
O cioccolatini.
Io penso alla tua soddisfazione quando penso ai regali.
Vedi, molto questo bene. È un caso per cui funziona in realtà il contrario. La crema dura di più, però io preferisco la cosa che dura di meno in questo caso.
La tua soddisfazione dalla bottiglia di vino e cioccolatini è molto più alta. Bene, bene.
Comunque, quindi abbiamo tutti imparato qualcosa, stiamo attenti con i regali. Vediamolo, anche perché tra l'altro effettivamente se ci pensi, adesso in questo nuovo clima di abbiamo un problema serio con il clima, con il non riciclare e così, cioè è anche importante pensarci un po' meglio ai regali e cominciare a pensare che magari ci conviene controllare anche con gli altri o cercare di capire meglio, cioè forse dovremmo cominciare a togliere lo stigma dall'idea di chiedere ti serve questa cosa e anche però dall'altro lato accettare il regalo, dire guarda ok, non essere solo imbarazzati, no no non farmi niente, guarda ok dato che vuoi farmi un regalo, sì ok questo mi potrebbe servire oppure no guarda lascia stare, una bottiglia di vino è meglio.
Ma una cosa interessantissima che invece c'era scritta in uno studio che mi sono dimenticata di citare è che tutto questo loro studio va anche a validare il perché le persone sono così restie a regalare soldi.
Ah, giusto.
Perché, cioè, giusto le nonne ti danno la bustina con i soldi dentro, però non è una cosa socialmente accettabile dire te, ti regalo i soldi e ecco, prenditi quello che vuoi.
È vero.
Non è mai un'opzione che in questi studi comportamentali le persone scelgono, è sempre quella scartata a priori.
È vero, anch'io, devo dire che anche a me dà fastidio come idea. Però allo stesso tempo per il matrimonio ho chiesto quello perché non avevamo idea, cioè volevamo chiedere un contributo per viaggio di nozze, ma pandemia, niente viaggio di nozze, per cui... Cioè...
No, che sfiga! Beh, lo farei poi quando finisce tutto.
Sì, cioè nel senso, si vedrà. È una scusa per fare una vacanza un po' più lunga, quindi a un certo punto arriverà il momento, non c'è problema. No. Però sì, in effetti è una cosa che... che strano, che studio interessante e che bravi, 6 studi diversi, mamma mia.
Sì, sì, wow. Ma infatti lunghissimo, ma oltretutto un botto di persone hanno intercettato per questo studio.
Che bravi.
Metto il link nelle note, mi sembra che non sia open da leggere, però vabbè, in qualche modo se volete proprio leggerlo troverete un modo per farlo.
Sicuramente.
Non sono io a dirvi come si fa, ma c'è un modo per
leggerlo. Si contattano gli autori e si chiede la copia.
Si chiede una copia. Bene.
Ok, quindi questa è una puntata speciale perché sarà una puntata solo a due voci, soltanto io e Ilaria, quindi adesso la parola a Ilaria per la barza.
Bene, quindi io avrei in tasca una barza bruttissima e il mio problema è che, visto che, come ho confessato fuori onda prima Anna, sono un po' indietro con l'ascolto dei podcast, è possibile che questa barza si sia già sentita, ma è talmente brutta che secondo me anche in caso merita un secondo ascolto.
Vale doppio, concordo.
Sì. Dobbiamo ringraziare Finon 989 che ce l'ha scritta sul canale Telegram nel lontano 14 settembre ormai, però io l'ho riletta oggi con grande gusto. E, ho appena scoperto che Albert Einstein era una persona vera. Ho sempre pensato che fosse un fisico teorico.
Bam!
Fa schifo.
È bellissimo.
Sì, è così bella che fa tutto il giro, cioè
sì,
è così
sì,
brutta
sì.
Che fa tutto il
sì,
giro
e torna a essere bella.
E torna bella.
È meravigliosa. Geniale. Più che altro,
grazie,
sai cos'è?
Finon.
Sì, è bruttissima, però è geniale e devi apprezzare la genialità della cioè...
Sai, io dico sempre che io quando... Da quando sono dentro Scientificast mi sento meno sola al mondo. Perché prima
meno.
Mi sentivo parecchio incompresa. Invece adesso... So che ci siete voi.
Non lo sei, non sei sola, anzi, siamo soli tutti insieme. Comunque, dunque tocca a me con il mio argomento che è un argomento un po' strano oggi e soprattutto esce un pochino dalla mia comfort zone perché invece di parlare, come vi parlo di solito, di come funziona il cervello, oggi parliamo dell'anatomia e poi torniamo a legarlo a come funziona, però partiamo dall'anatomia. Allora, una delle cose che si stanno cercando di fare con grandi sforzi un po' in tutto il mondo, ci sono tantissimi gruppi di ricerca che cercano di farlo, è di cercare di mappare tutte le connessioni di un cervello. Ora, è praticamente impossibile, con le tecniche che abbiamo ora, riuscire a fare questa cosa, perché... Fondamentalmente ci sono riusciti soltanto per un verme, il C. elegans, che lo conosco solo come C. elegans, non riesco mai a pronunciare
l'effettivo Orbitans.
Quello, grazie. Ah, vedi che bello.
Penso di averlo detto sbagliato comunque.
Ah, ok. Che ha 302 neuroni in totale, mentre invece il cervello umano ne ha circa 86 miliardi. E questi si sta parlando soltanto dei neuroni, ma in realtà già mappare i neuroni, come potete immaginare, è un compito estremamente difficile. Ma il vero problema, nonostante tutto, sono le connessioni tra i neuroni, perché queste sono tantissime e ogni neurone si connette con tantissimi altri neuroni. L'albero delle connessioni è molto complicato, ci sono connessioni a corto raggio, connessioni a lungo raggio, insomma è complicatissimo, e finiamo ad avere, hanno stimato, circa 125 trilioni di connessioni soltanto nella parte che si chiama corteccia, quindi soltanto nella parte esterna, diciamo sulla superficie. Quindi,
è un numero che non riesco a immaginare.
No, no, nemmeno io, infatti ce l'ho segnato qua, lo leggo, non ho proprio idea di cosa voglia dire, però 125 trilioni solo nella corteccia, e poi ci sono tutte quelle sottostanti anche, quindi tutte nel mezzo del cervello e tutto. Quindi,
ma sono fisse o sono plastiche?
Sono plastiche, oltretutto.
Quindi c'è il momento che lei contate, oh, sono cambiate, ce ne sono 5 in più, ce ne sono 4 in meno.
Sì, 125 trilioni più o meno un milione possiamo fare? Così abbiamo
okay.
Anche...
mi piace, è una buona stima. Faccio, okay. Che faccio, lascio? Sì, sì, va bene.
Vai, accendiamo. E tra l'altro ogni volta che battiamo la testa ne perdiamo, un casino, è proprio veramente complicato. Eh sì, perché perdi neuroni, perdi sinapsi ogni volta che batti la testa.
Ma io anche se non batto la testa, credo, tutte le volte che non prendo un caffè.
Sì, no, questo è vero. Però c'è questa cosa interessante, forse non l'abbiamo mai parlato. Il momento in cui abbiamo più sinapsi in assoluto, quindi più connessioni, scusate, sinapsi sono le connessioni, è alla nascita, e un bambino ne è appena nato, ne ha molte di più di un adulto. Ma c'è un processo importante, si chiama pruning, quindi... potare, letteralmente, vengono potate le sinapsi e tutte quelle non necessarie spariscono, e quindi pian piano andando avanti questo processo continua, ovviamente mentre si imparano cose si creano nuove sinapsi, e continuiamo durante la vita a crearne e a cancellarne a seconda di quello che ci serve, quindi quelle più deboli verranno cancellate, quelle più potenti verranno tenute, e tutto così. E tra l'altro il sonno è una parte importante, perché vengono rafforzate.
Mi viene da piangere.
Ok, quando riusciamo a dormire è una parte importante, perché vengono salvate, tra virgolette, solo le sinapsi soltanto più potenti, vengono cancellate quelle non utili, eccetera, eccetera. Comunque, quindi questo processo va avanti per tutta la vita, ma il momento in cui ne abbiamo di più in assoluto è appena nati, che è una cosa interessante, perché non abbiamo ancora avuto nessuna esperienza, ma ne abbiamo tantissime.
Quindi potenzialmente appena nati siamo tutti dei geni, e poi però succede che...
pian pianino la vita arriva. No, che poi in realtà è bello, perché è il contrario, così tante sinapsi non sono utili, è necessario toglierle, quindi insomma è sempre un equilibrio.
Il declotting.
Sì, sì. Esatto, è un equilibrio tra l'efficienza... e quanta energia serve a mantenerle, quali mantieni, eccetera, eccetera.
Qualità versus qualità, quantità, pardon.
Esatto, esattamente quello. Quindi abbiamo questo problema, e per quanto riguarda il cervello umano, quest'estate c'è un gruppo di ricerca di Google, è riuscito a mappare completamente un millimetro cubo di cervello umano, che è praticamente un milionesimo di tutto il cervello, e servono 1.4 petabytes di dati per riuscire a salvarlo. Cioè è una cosa immane, e questo è soltanto un millimetro cubo.
Di un cervello.
Di un cervello.
Se dovessimo farlo per tutti i cervelli del mondo, non avremmo mai la potenza necessaria.
Chissà, forse un giorno, però in questo momento sicuramente no. Tant'è vero che sì, ho accennato prima che il C. elegans, il sistema nervoso del C. elegans è stato mappato completamente, sono 302 neuroni, non so quante sinapsi, e è stato fatto 35 anni fa, ci hanno messo 15 anni, e questo, il modo in cui l'hanno fatto è assurdo, hanno stampato le immagini del microscopio elettronico e hanno disegnato a mano e hanno seguito a mano su queste immagini da più vedute tutte le connessioni, tutti i neuroni, ci hanno messo 15 anni, effettivamente. Invece, per fare il millimetro cubo quest'estate, ci hanno messo pochi mesi.
Perché ha usato il computer.
Sì, esatto, computer.
È un po' come segui i puntini, unisci i puntini contro...
Sì.
un programma che lo fa per te.
Esatto, hanno usato intelligenza artificiale e computer e quindi sono riusciti a metterci meno, anzi un mese mi sembra ci abbiano messo, proprio un mese. Quindi questo è dove siamo, ma ne sto parlando ora perché quest'autunno è successa una cosa interessante. Un gruppo di Harvard ha preso il C. elegans, ha studiato il mating behavior del C. elegans e l'ha diviso in avvenimenti, diciamo, quindi approccio, torsione, perché a quanto pare, non lo sapevo, devono
girarsi. Il mating behavior, l'accoppiamento.
Ah, scusa, sì, giusto, l'accoppiamento.
Lo dico perché secondo me certa gente poi dice, si attiva quando sente accoppiamento, ti ascolta di più. Soltanto per
accoppiamento,
questo.
Si accoppiano anche i C. elegans e quindi ci sono
parliamo
tutte le fasi.
Parliamo di sesso su Scientifica.
Sì. Dei vermi, wow. Comunque... Beh, hey, Giuliano qualche settimana fa ha parlato di sesso nei coralli, per cui...
Vai, sesso nei vermi, argomento caldo, hot.
E quindi cosa fanno? Hanno tutti questi diversi comportamenti, c'è la ricerca del partner, la torsione, perché devono ovviamente trovare il punto giusto lungo il corpo del partner, l'accoppiamento in sé e poi il riposo successivo, perché si riposano anche i vermi a quanto pare.
E si fumano una sigaretta.
Questo non l'hanno messo, forse non è etico scriverlo nel paper, non lo so, però è il riposo, l'hanno sono definito come riposo. E durante tutte queste diverse fasi hanno registrato l'attività di tutti i neuroni del verme e l'hanno fatto questa cosa su 8 vermi diversi. E la cosa interessante è che sono stati in grado, a partire da questi 8 vermi, di prevedere cosa avrebbe fatto un nono verme solo guardando le registrazioni dei neuroni. Quindi sono riusciti a prevedere il comportamento registrando i neuroni.
Era un verme maschio?
Era un verme maschio.
Veramente?
Sì.
Adesso ho addormentato.
Era un verme maschio, letteralmente. Sì, anche poi tra l'altro anche questo non lo sapevo, l'ho scoperto leggendo il paper. A quanto pare, correggimi se sbaglio, ci sono nei C. elegans vermi maschi e vermi ermafroditi.
Io pensavo
non ci sono solo femmine.
Ermafroditi.
E a quanto
pare
no. Io
guarda,
no.
Il C. elegans lo conosco poco, dovrei andarmi a informare meglio su il gender
dei C. elegans.
Sì, e la loro no, in realtà proprio loro, le loro forme sessuali, non ne ho idea.
Sì, in questo paper dicevano questo, che c'era c'è il maschio e c'è il maschio e femmina insieme. Quindi non sono generi binari. Quindi sono riusciti a prevedere il comportamento del nono. E poi una delle cose più interessanti che sono riusciti a fare è stato andare a trovare quale era il neurone più coinvolto in uno dei comportamenti, che era il comportamento di turning. Quindi a quanto pare, secondo me, hanno scelto questo comportamento perché era il più semplice da mappare, probabilmente sono, è l'unico per cui sono riusciti a trovare una connessione diretta, una correlazione tra un neurone specifico e quel comportamento. Quindi hanno disattivato quel neurone in un altro set di vermi e hanno scoperto che effettivamente questo altro set di vermi riusciva a fare tutto tranne il comportamento di turning, quindi girarsi su se stesso. Quindi diciamo che stanno usando questo risultato per mostrare che è importante riuscire a mappare tutte le connessioni, perché se si riesce a fare si riesce poi a capire molto meglio quali sono le connessioni tra neuroni, tra neurone e comportamento, insomma si sta cercando, come stiamo cercando un po' di fare tutti, di colmare l'intervallo tra cervello biologico e comportamento, perché è una delle cose più difficili da fare, non si capisce, non sappiamo in realtà come emerga il comportamento dalla biologia singolare dei neuroni che lavorano con chimica e elettricità. E quindi cercano di dire, ok, quindi possiamo usare la mappatura delle connessioni, che si chiama, in inglese si chiama connectome, non saprei bene come tradurlo in realtà, connettoma.
Connettoma. Sì, bello, sì, connettoma.
Okay. Connettoma. Ok, bene, quello.
Che poi è un network.
Sì. E quindi cercano di dire questo, però... si auto mostrano i limiti,
il
anche
punto debole, sì,
sì. I punti deboli,
mi piace quando lo fanno,
sì sì è vero, perché effettivamente loro stessi sottolineano che bisogna ricordarsi che la funzione però dei neuroni è estremamente importante da studiare, soprattutto quando ci si sposta su comportamenti più complessi e che non sono possibili da mappare su un neurone singolo, e soprattutto quando ci si sposta a cervelli molto più complicati, dalle connessioni molto più complicate, tipo il cervello umano, comunque anche di altri mammiferi. E questo perché ovviamente quando tu hai una connessione tu sai soltanto che c'è una connessione, ma in realtà non sai nient'altro. Questa potrebbe essere eccitatoria, quindi far qualcosa al neurone successivo, oppure inibitoria, quindi spegni il neurone successivo, oppure modulatoria, quindi cambia il tipo di connessione che c'è. Oppure diciamo che a un neurone arrivano 20 connessioni diverse, ok, ma sono tutte forti uguali, alcune sono più forti, alcune sono molto deboli, sono tutte eccitatorie, tutte inibitorie, cosa succede? Quindi comunque è estremamente complicato, però trovo molto interessante che si stia riuscendo anche a usare queste informazioni. Alla fine è un campo talmente complicato che qualsiasi informazione si riesca ad aggiungere è importante averla, perché così si riesce ad avere un quadro migliore di ciò che succede.
È interessantissimo, e stavo pensando in questo momento appunto cosa dicevi dei comportamenti, e chissà qual è la sinapsi che ci fa pensare a quale regalo
quale regalo fatto.
Ma no, ma perché poi alla fine se sai dov'è fisicamente che c'è la sede di un comportamento o di un di qualcosa di fisiologico, nel momento in cui non funziona tu puoi andare a riparare, facendo l'inverso, quello che ha fatto loro col verme, sono andati a rompere un pezzo del network per capire qual era il pezzo che non funzionava più. Però è così che va avanti la scienza, a pezzettini, capendo, rompendo una cosa per poi riaggiustarla.
È vero, è vero. Poi una cosa che io sospetto è che siano riusciti a fare questo con il verme perché era un comportamento molto motorio, e siamo già più bravi anche con sistemi complessi come gli esseri umani, più complessi, di riuscire bene o non a mappare così bene, però comunque per quanto riguarda il sistema motorio siamo già abbastanza avanti, stiamo riuscendo a bypassare anche problemi motori, problemi al midollo spinale, stiamo cominciando a riuscire a gestire anche tutte queste cose che si sono rotte nel sistema motorio in sé a livello neuronale, non a livello di muscoli e ossa, quello l'abbiamo già fatto da un po'.
Beh, se tu pensi alla riabilitazione che si fa con una persona che ha avuto un ictus, penso che questa, cioè, già scoprire che se hai un ictus in una certa parte del cervello ci saranno dei problemi a una certa parte del tuo corpo è l'inizio di questo studio, cioè è da lì che poi viene, credo, la necessità di andare a scoprire come funzionano, sì, i pezzi più piccoli, no?
Sì, assolutamente. Tra l'altro è molto interessante perché è così che è cominciata la psicologia, le neuroscienze, la neuropsicologia sono cominciate nel 1800 proprio andando a studiare persone che hanno avuto ictus o emorragie cerebrali e che quindi non riuscivano magari più a parlare, e è cominciata così. Hanno fatto studi sul cervello di queste persone post mortem, mappavano e listavano i sintomi prima, durante la vita della persona, e poi post mortem andavano a vedere dove era il danno, quale tipo di danno era, emorragico piuttosto che ictus, quindi esattamente quello che dici tu, sì, siamo partiti da lì.
Ma poi mi viene spontanea una domanda, ma di chi era sto millimetro cubo di cervello che hanno studiato?
Sai che non lo so? Che bella domanda!
Abby Normal?
Può
essere. Scusatemi, una citazione a Frankenstein, quando poco ce la butto.
Un'altra barza. A gratis.
No. Bene. Ok, allora possiamo andare avanti salutando i nostri ascoltatori e augurando buone feste se ci stanno ascoltando nel momento giusto, quindi quando la puntata esce, oppure buona giornata se ci ascoltate in qualsiasi altro periodo dell'anno. Ho un po' la sensazione di quando guardi la puntata dei Simpson di Natale ad agosto. No? Che tu la guardi e dici "Perché?" Però te la guardi lo stesso.
Ma perché no, scusa?
Appunto, perché no?
Perché no?
E quindi se grazie di aver ascoltato questa puntata, se ci volete contattare per chiederci qualsiasi cosa, noi di solito rispondiamo. Se non vi abbiamo ancora risposto non è perché siamo delle brutte persone, quello è solo Simone, ma è perché forse non abbiamo ancora avuto tempo, però di solito noi rispondiamo a tutte le mail, rispondiamo a tutti i messaggi, cerchiamo di stare dietro alla chat di Telegram, che è
sì,
sempre
io sono
molto
terribile,
sì,
con quello, devo dire, non... Ups,
ma è perché
scusate,
c'è un gran fermento, tu
sì,
ogni tanto ci sono 200 messaggi,
esatto.
Ah, poi dopo li leggo.
E dopo li leggerai, sì.
Quindi se volete scriverci...
Social vai, abbiamo Telegram come dicevi tu, abbiamo Facebook, abbiamo Instagram e soprattutto una cosa importante, abbiamo il nostro personalissimo calendario dell'avvento con
brava,
i disegni della nostra cosetta e abbiamo una barza o una curiosità scientifica per ogni giorno fino a Natale. Quindi lo trovate su Instagram con tutte le curiosità e i bellissimi disegni di Cosetta.
Bene, se non l'avete ancora fatto, andatelo a guardare e fatevi sentire. Poi se ci volete proprio dare dei soldi, anche se non sembra non essere un gran regalo per nessuno, a noi piacciono, e poi non vedrete mai la nostra faccia, ma sarà molto soddisfatta quando vi riceviamo, ci potete fare una donazione tramite PayPal.
Esatto. Bene, allora buone feste se la state ascoltando nel momento giusto, oppure buona giornata e grazie Ilaria, grazie a tutti.
Grazie a te, spero che il tuo viaggio di ritorno in Italia vada liscio come l'olio e che tu ti arrivi infiocchettata a dovere.
Spero anch'io, spero che il regalo faccia sorridere. Ok, ciao a tutti.
Ciao.